abbiamo in collegamento Gerry Cutillo.
Salve a tutti.
Eccolo. Benvenuto a Radio Città Aperta, Gerry.
Grazie, grazie a voi.
Insomma, te la sei cantata un po' pure te a squarciagola questa The Lamb Lies Down on Broadway, che bello.
Sì, ti faccio i complimenti perché è azzeccatissima.
Non potevamo...
Hai introdotto un po' il tema dei concept album.
Esatto, perché appunto anche il tuo, quello di cui andiamo a parlare, non è altro che un concept album, ma prima però di dedicarci a questo Nine Witches Under a Walnut Tree, Gerry, io so che tu hai una carriera molto interessante, vorrei sapere come sei arrivato a questo tipo di musica, perché tu eri un giovane punk, tempo.
Sì, dai, d'altronde alla fine degli anni 70... noi ragazzi abbiamo dato un calcio ai dinosauri del rock perché francamente avevano un po' stancato con le loro manie di grandezza. Guarda, basta ricordare ai 20 tir carichi di strumentazioni con i quali gli Emerson, Lake and Palmer facevano il loro tour. Era un po' uno schiaffo, capisci, per diciamo i giovani che premevano e volevano esprimersi anche con cose più semplici, più dirette.
Quindi insomma tu, ecco, c'era un po' un rifiuto di questa pomposità, di questa abbondanza forse eccessiva di mezzi e quindi per quello ti sei sentito punk, però poi sei andato a Londra e che è successo?
Ma diciamo... sì, sono stato a Londra, ho fatto diverse esperienze, insomma, poi subentrò la New Wave, no? Ti ricordi tutti i gruppi Duran Duran, Spandau Ballet, Adam and the Ants, e io poi, vabbè, mi sono trovato anche coinvolto in una situazione discografica molto, molto rilevante, perché di fatto il mio brano divenne sigla di Disco Ring e sai, da un giorno a un altro mi trovai veramente in classifica in Europa, quindi ricevetti una telefonata nella quale mi si diceva di trovarmi a Fiumicino per prendere un volo all'Italia in business class perché sarei dovuto andare a fare delle promozioni televisive perché il mio album stava al primo posto.
Beh, ma questo è fantastico.
Allora, dai, questo detto ad un ragazzo di 25 anni, cioè voglio dire, con una provenienza tra virgolette popolare, poi non supportato da una band perché ero un artista solista. Come dicono in Francia, insomma, sì, mi sono cagato sotto.
E però poi sei andato avanti, insomma, hai affrontato queste prove.
Beh, è stata un'esperienza un po' innaturale, perché comunque incominciavo già a tirare un po' di somme, e quello che dicevo del prog, e poi alla fine si è rivelato il genere musicale che mi ha dato di più. Però questo lo puoi determinare e lo dichiari con sicurezza 50 anni dopo, non certo dopo 5 anni, perché stai crescendo, sei un teenager, figuriamoci, insomma, se puoi apprezzare e puoi capire quello che ti succede intorno, sei un po' vittima degli eventi, non trovi?
Certo, certamente, quindi tu oggi vedi, guardandoti indietro, insomma, tante cose importanti e anche un'evoluzione, perché è appunto poi è arrivato il flauto, se non sbaglio. Quando l'hai scoperto il flauto, che è un po', non è il tuo unico strumento, però è uno di quelli per cui sei più conosciuto, se non sbaglio.
Dai, sì, qualcuno pensa che io sia un flautista, lo ringrazio.
Mi piace la tua modestia, Gerry, è proprio dei grandi la modestia, questa ironia anche nel parlare di queste esperienze, mi piace, bravo.
Io il flauto l'ho scoperto a 13 anni, però lo suonavo così, da autodidatta, perché ci fu l'innamoramento per Ian Anderson e appunto per tutta la musica folk. Però posso dirti che proprio in questi giorni ci stiamo rincontrando con l'Albergo Intergalattico Spaziale, che non è altro che Nino Di Martino, ex componente dei Giganti e Terra di Benedetto, e perché noi ci conoscemmo nel 75, io avevo 15 anni, vennero a suonare all'Aperto a Decima nel mio quartiere ed io con una bella faccia tosta chiesi se potevo partecipare, quindi salì sul palco, mi misi prima all'organo, lui aveva uno stupendo farfisa, quello con i tasti bianchi e grigi, cioè proprio uno strumento vintage che adesso ha un grande valore, e poi avevo il mio flauto. Fatto sta che facendo questa jam con Mino, lui poi mi chiese di seguirlo anche nei seguenti concerti. E quindi io già dall'età di 15 anni potevo dirmi, tra virgolette, un flautista. Poi ovviamente quando riuscì a trovare un posto libero alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, e allora mi iscrissi ad un corso di flauto dove l'insegnante incominciò ad impostarmi, ma subito dopo capì che era inutile. Io ero irrecuperabile, credimi, per cui si arrabbiò, insomma.
Cioè, neanche a Testaccio, che sono poi molto aperti, anzi approfitto per salutarli, poi saluto anche Deborah e Cinzia che ci stanno guardando. Ma insomma, sì, la scuola di Testaccio non è propriamente uno di quei conservatori dove se tu non sei proprio con tutti i crismi, non suoni in quel modo, ti mandano via. Cioè, è una scuola conosciuta proprio per la sua apertura. Cioè, tu eri proprio troppo fuori dagli schemi anche per loro.
Ma era molto andersoniano, e come tu pensai, Anderson aveva uno stile che era quello di Roland Kirk, che era un jazzista sassofonista che di tanto in tanto si produceva in qualche solo flautistico, ma lo faceva in un modo, era un animale.
Fantastico. Senti, io direi intanto di cominciare ad ascoltare qualcosa dal tuo album, uno dei brani che io ho scelto, e poi ritorniamo in diretta con te e parliamo finalmente di questo album Nine Witches Under a Walnut Tree, ok? Adesso ci ascoltiamo Dame Harvillers e poi tu ci racconti tutto di questo brano.
Le plantes sauvages et nous breuvage ici, revanche iris. Perdu rire, et tu es, vous pouvez choisir votre destinée. Soudain, madame.
Bellissima questa canzone che abbiamo scelto, Jerry. Allora, prima di chiederti tutto di questo brano, ti trasmetto i saluti di chi sta seguendo la nostra diretta. Alberto Sgarlato, Francesco Passarelli, che pensava di vederti in video, gli ho spiegato, guarda, siamo in collegamento telefonico, va bene lo stesso, possono sentire la tua viva voce. Allora Jerry, parliamo di questo album e di queste figure, perché Nove Streghe e perché Sotto l'albero del noce?
Beh, innanzitutto, sai, questo è l'ultimo disco di quella che io penso sia una trilogia, cominciata nel 2016 con l'album Viandante, proseguita nel 2018 con l'album Giordano Bruno e poi conclusa con quest'ultimo lavoro in questo fatale anno 2020.
Mamma mia, veramente!
Vabbè, questo concept album racconta di un sabba che si svolse sotto i rami del noce di Benevento e al quale parteciparono nove streghe provenienti da diverse parti d'Europa. Io non sono un appassionato del paranormale o un collezionista di film horror, però devo ammettere che l'atmosfera che avrai ascoltato in questi solchi, nei solchi di questo vinile, farebbe rabbrividire anche Dario Argento, perché l'atmosfera è molto molto cupa.
Però c'è anche
si affronta comunque un tema molto, è proprio il caso di dirlo, scottante. Però diciamo il mio luogo di nascita, Solopaca, che si trova vicino Benevento è stato sempre un crocevia di culture, scambi commerciali nell'antichità, e quindi questo noce di Benevento a cui faccio riferimento non è stato altro che un totem ai piedi del quale nei secoli si sono inginocchiati i Sanniti, i Romani, i Celti, i Longobardi, i Bizantini. E quindi il noce, la storia del noce è documentata a più riprese nel corso degli anni, e da qui la sua fama di albero magico ma anche maledetto, perché sembrava che risorgesse nello stesso punto anche se gli venivano estirpate le radici.
Una storia bellissima, no? Bellissima, veramente. E quindi, insomma, tu ti sei ispirato a questa leggenda. Ascolta, l'album è uscito il 9 settembre, parla di 9 streghe. Allora, siccome a me sono un po' profana, però a me piace la numerologia e soprattutto il numero 9 è un numero che ritengo un po' il mio numero fortunato. Allora, cosa rappresenta per te il numero 9?
9 settembre 1960.
La tua data di nascita?
Sì.
Ecco
sì.
Fatto. Bene, bene, bene.
E, senti, lasciami aggiungere.
Assolutamente.
Il noce, parallelamente alla leggenda del noce, c'è stata la mia ricerca, il mio approfondimento sulla cosiddetta caccia alle streghe.
Ecco, qua volevamo arrivare, certo.
Cara Ludovica, ci sono crimini che sono rimasti impuniti a causa, sappiamo, no, dei poteri forti che ne custodiscono tuttora i segreti. Pensa che si stima che nell'arco di 4 secoli circa 50.000 donne siano state giustiziate per la misoginia dilagante negli ambienti del clero, e ancora oggi quelle vittime non hanno ancora trovato una voce.
Esattamente,
e
se
guarda,
ne parla molto poco, se ne parla molto poco infatti di questa strage.
Ho trovato molti parallelismi con quello che succede alle donne oggi.
Questo è senz'altro vero.
È come se il tempo si fosse cristallizzato e non fosse cambiato nulla.
Beh, diciamo che in apparenza sembra che siano cambiate tante cose, poi appena una donna si discosta da quello che è un po' la cultura imperante, vuole essere indipendente, magari non si vuole sposare, non vuole avere figli, vuole fare un lavoro magari più conosciuto come lavoro specificamente maschile, non si sa poi perché, anche nella musica, non neghiamolo,
certo,
viene sempre
certo.
Guardata male. Comunque una donna che è autonoma, una donna che cerca la sua strada, ancora oggi, almeno direi un po' più nella cultura latina, forse in quella anglosassone chissà, forse un po' meno, però c'è ancora questo stigma. A me sembra, permettimi se mi inserisco con questa mia valutazione, mi sembra che ancora oggi anche noi artiste, se non abbiamo una specie di patron, un uomo che ci protegge o che ci permette di entrare in certe situazioni, non ce la facciamo. A me questo dà molto fastidio e ci tengo anche a sensibilizzare le artiste, quelle più giovani di me, perché anch'io ormai ho la mia età, un po' le mie cose le ho fatte, però trovo sbagliato aspettare che sia il giornalista di turno o l'organizzatore di turno a chiamarci, ad accorgersi di noi. È una dinamica di potere anche questa, che ci vede sempre in una condizione di subalternità e ha un po' scocciato. Chiusa parentesi, caro Jerry.
Sono assolutamente d'accordo con te, e questi sono i motivi per cui ho fatto questo disco, perché sai, prima vi bruciavano, adesso vi torturano mediaticamente.
Esatto, con altri mezzi.
È la stessa
esatto.
cosa, credi? È la stessa cosa.
Purtroppo è vero, caro Jerry. Ecco, non ultima la storia appunto dell'attrice che si è fatta fotografare in costume adamitico per rispondere alle critiche sul suo corpo. Allora noi, ma non possiamo invecchiare, ingrassare senza che veniamo messe in croce, letteralmente? Non è un caso se uso questa immagine, insomma. possiamo essere noi stesse senza essere ogni volta criticate da tutti, poi, perché poi anche noi donne probabilmente abbiamo introiettato un modello patriarcale e quindi a volte cadiamo vittime di misoginia anche noi, perché la rivalità ci è stata inculcata nei confronti di altre donne. Quindi la questione è molto complessa, non è che la risolviamo così in due parole. Ma Jerry, allora volevo chiederti di questo personaggio, questo brano che abbiamo ascoltato.
Ecco, era un alchimista mm-hmm. francese di Ribemont, che fu condannato al rogo con l'accusa di aver ucciso uomini e animali con polveri magiche. E su questa traccia hai sentito, insomma, ho provato a cantare in francese ed è stato il mio primo tentativo e l'ultimo.
Addirittura?
È l'ultimo. Il testo è stato scritto da Clementine Hobbs, madrelingua. Al basso c'è Jonathan Noyes, il bassista dei Jethro Tull, di Gary Green, e al pianoforte Daniele Fulini, e tutto il resto invece lavoro mio.
Beh, insomma, un bel lavoro. Devo dire che il pianoforte mi è piaciuto veramente tanto, un po' alla Debussy, insomma, mi ha colpito tanto, ma è tutto il disco veramente molto molto ricco di suggestioni. Io ti direi, caro Jerry, adesso di riposarti un attimo e noi ci ascoltiamo un altro brano, stavolta quello dedicato a una strega italiana, Franchetta Borelli, ok?
Sì,
eccola qui.
Sì.
Oh,
sfiora le foglie, le sento calde mature, la pioggia bagna i tuoi rami, io stringo i denti come se ridessi.
Molto affascinante anche questa atmosfera, Jerry, tra l'altro con una vocalità che mi ricorda un po' David Sylvian, correggimi se sbaglio.
Ma io ti ringrazio.
E beh, insomma, perché poi una voce quando canta in diverse lingue cambia completamente carattere, no? E con l'italiano mi hai fatto pensare al grande David Sylvian. Ma raccontaci, chi era Franchetta Borelli?
Sì, guarda, comincio dalla fine.
Certo.
Le ultime parole, io stringo i denti come se ridessi. Perché? Perché i suoi aguzzini interpretavano questo sorrisetto di scherno che sembrava un ghignetto e si accanivano maggiormente su di lei. Quindi, vabbè, ho voluto cominciare dalla fine. Franchetta Borelli era una nobildonna di Triora. Avrei sicuramente sentito parlare delle streghe di Triora, che è un paesino arroccato sulla valle argentina in provincia di Imperia. E lì purtroppo ci fu una grave carestia nel 1587, il che significò torture ed esecuzioni per tutte le donne del luogo, perché ritenute, non so, in base,
guarda,
a quale,
caso, ecco, era colpa delle donne,
in base a quale furono ritenute responsabili. Ce ne fu una che si gettò dalla finestra, un'altra che morì perché non resistette alle torture, e Franchetta Borelli si chiuse in silenzio e non diede soddisfazioni ai suoi aguzzini, che per questo motivo si accanirono su di lei. Io qui considero, ho suonato tutti gli strumenti e soltanto al basso c'è ancora Jonathan Noyes, e mi sono veramente divertito perché mi fa piacere che hai colto il velo dell'arrangiamento, i diversi, anzi, veli, perché è una composizione talmente che si tiene in un equilibrio abbastanza difficile, perché è molto sofisticata. Non so se arriva questo messaggio di tristezza, insomma, di malinconia, ma anche di distacco nei confronti del dolore. Sono molto soddisfatto e
Beh,
ti ringrazio.
Si vede e si sente che c'è stato un grandissimo lavoro. Ti sei documentato per molto tempo o tu già conoscevi questi personaggi?
Sì, sono stato anche a Triora. E ho visitato la Cabotina, che è questa cavernetta all'interno della quale si davano convegno le, tra virgolette, presunte streghe di Triora. Ho conosciuto una signora molto interessante che vive nel palazzo di Franchetta e che quindi sa tutto di lei. Abbiamo avuto, diciamo, uno scambio informazioni, ed è stata quella, veramente sono stato lì 12 ore, però in quelle 12 ore il destino ha voluto che riuscissi a fare tutto quello che mi ero prefisso di fare, perché comunque guarda che per arrivare a Triora, mamma mia, guarda,
un viaggio
andare a Monaco, non so, prima andare a Parigi.
Questo è il bello dell'Italia, caro Jerry. Ma e quindi io sono sicura che tu hai anche proprio sentito la presenza di questi personaggi visitando i luoghi, perché è vero che noi stiamo facendo un discorso molto legato alla storia, all'antropologia, ma c'è anche il magico, c'è anche qualcosa di più, secondo me, che ti ha portato verso questi personaggi, una sensazione,
sì,
di contatto con loro un po', no?
Guarda, Ludo, quando ho diciamo affrontato un po' il discorso di questo album, ho cercato debitamente di eliminare tutti i cliché, cioè perché quando si parla di streghe si parla certo. anche di demonio, si parla anche di cose un po' pesantucce,
che poi sono state la narrazione qualcosa... sono state la narrazione che ci è stata imposta poi, no, dal potere, come al solito, quindi solo il male, soltanto il appunto l'oscuro.
Invece certo io invece a scanso di equivoci ho cercato proprio di tenermi su un terreno molto ludico, molto naturale, spontaneo, e per me questo sabato avvenuto il 14 novembre del 1572 non è stato altro che una goliardica esibizione di dono di 9 streghe che hanno rappresentato, hanno vietato le altre compagne con i loro numeri, per cui abbiamo l'alchimista, abbiamo Clotilde la guerriera che fa la danza con la spada e che rievoca così le gesta dei suoi antenati, cioè i Longobardi, poi abbiamo Polissena che costruisce un'altalena stregata e comincia a dondolarvi ad una velocità incredibile, per cui riesce a curvare lo spazio-tempo ai suoi lati e quindi viaggia nel tempo, voglio dire,
bellissimo,
non me sono fatto manca niente.
Quindi è un incontro tra donne creative, tra donne anticonformiste,
esatto,
vediamolo così,
esatto.
Caro Gerry, e senti,
esatto,
allora
esatto.
La mia amica Deborah, che tra l'altro appunto è un'artista anche lei, ci scrive che vorrebbe ascoltare tutto l'album, e quindi ora arriviamo appunto, prima di salutarci ed ascoltare l'ultimo brano, arriviamo alle note pratiche. Allora, come si fa per ascoltare tutto l'album, per acquistarlo, e se lo presenterete presto a Roma o in giro per l'Italia?
Allora, comincio dall'ultima domanda. Stiamo un po' valutando il discorso live, perché di questi tempi, come tu ben sai, si rischia. Cioè, si rischia di bruciare un po' l'attesa, le aspettative,
certo.
e anche un po' gli stimoli. Noi avremmo questo 11 ottobre alla Città della Nuova Economia, però io lo prendo un po' con le molle. Poi abbiamo Campobasso l'8 novembre, che invece è una televisione, quindi andremo in diretta, registreremo per la televisione di Campobasso 4 brani di questo album. E, ovviamente sperando che tutto torni alla, tra virgolette, normalità, perché poi non è che si stava così bene prima,
diciamocelo, caro Gerry,
cioè,
se abbiamo riflettuto un po' su qualcosa, quello male non può fare, ecco.
Cioè, tornando invece al discorso di come ascoltare l'album, allora innanzitutto c'è il vinile, che ci sono i rivenditori specializzati di vinile che ne hanno diverse copie, o altrimenti mi si può contattare sulla mia pagina Facebook. Io su Facebook ci lavoro, ormai Facebook è diventato il mio negozio, diciamo, quindi Gerry Cutillo sul profilo, e lì ovviamente, insomma, io ho delle copie che posso mettere in vendita. Altrimenti, ripeto, ci sono le rivendite autorizzate, e poi c'è il download, quindi questo è scaricabile su tutti i digital store, e poi ci sono in CD alcune copie così limited edition.
Ah,
dicono,
bene,
limited
bene.
Edition, perché comunque sembra che il CD stia perdendo colpi.
Guarda,
a favore,
chissà, a favore del vinile.
Io sono stata al Music Day, adesso ce n'è un altro sempre lì alla Città della Nuova Economia, e ci sono queste mostre di vinile. Io sono stato lì domenica, ci ho portato 20 dischi, fu, spariti.
Beh, Pazzesco, è una delle cose che non ci saremmo mai aspettati. Chissà se ritornerà per tutti il vinile come standard. Beh, è molto bello, specialmente quando c'è un artwork elaborato. Per esempio, il tuo disco ha una bellissima copertina, e quindi nel vinile immagino ci siano le note di produzione, le informazioni,
esatto,
sui personaggi.
Sì.
È proprio un bel modo di fruire di un prodotto artistico come un album basato su un concetto. Senti, Jerry, noi stiamo, purtroppo ci dobbiamo quasi salutare, e tu hai parlato di Polissena, è proprio quello il brano che io voglio mettere in chiusura, quindi prima di salutarci raccontaci bene chi era Polissena. È un brano che mi è piaciuto molto perché ha degli echi popolari, no? Con dei suoni di ciaramelle, se non sbaglio. Cosa hai usato?
Sì, esattamente. Sì, Polissena proveniva da Lucca ed era affetta da epilessia, soltanto che a quei tempi, nel Medioevo, l'epilessia era proprio un Mister X, per cui ti davano della demoniaca e ti condannavano al rogo. Cioè, pensa tu, veramente sono cose assurde, insomma, ecco. Io, diciamo, le ho cucito addosso questo ruolo di viaggiatrice del tempo, con questa sua altalena stregata, appunto, appende queste due funi al ramo più alto del noce e comincia a dondolare, insomma, e poi si lancia in questo viaggio nel tempo. E anche su questo brano ho suonato tutti gli strumenti, ma al basso c'è sempre Jonathan Noyes, perché guarda, veramente io con Jonathan mi ci sono trovato benissimo.
Beh, questo, insomma, è importante dirlo.
Te credo.
Beh, non è scontato, non è mai scontato, eh? Per quanto bravo possa essere un musicista, poi bisogna trovare la sintonia, la sinergia, no? Giusta.
Esattamente, ma io è dal 2011 che ci lavoro, abbiamo già fatto altre cose sull'album Shannon Fit, e sono quelle persone che comunque già sanno quello che devono suonare. Non c'è bisogno di perdersi in chiacchiere, cioè tu gli spieghi così a grandi linee di che cosa si tratta, gli dai qualche riferimento, poi il fatto. Perché? Perché comunque le cose sono semplici quando sono fatte con le persone giuste.
Questo è una grande verità, assolutamente. Così come semplice è stata anche questa intervista con te, Jerry. Io starei ancora delle ore a parlare, ma qui purtroppo l'orologio va avanti.
Certo.
E io ti ringrazio veramente tanto, anche a nome di tutti gli ascoltatori. E ci sentiamo presto, insomma, speriamo di vederci l'11 ottobre alla Città dell'Altra Economia. Tutti gli altri appuntamenti sulla tua pagina Facebook, Jerry Cutillo. Grazie, alla prossima.
Grazie a te, grazie a voi. Ciao.